prendere posto nella sala del Consiglio. Buonasera a tutti, do la parola al segretario generale, dottoressa Leonora Coppola, per l'appello.
Aspetta, piello premuto, vai. Perfetto, Leonora. Buonasera. Bussagli Andrea. Lazio di Silvia.
È assente, giustificata.
Silvia. Francesco Cecchini. Cibecchini. Ilenia Bruni. Burresi Mauro. Pianigiani Alessio. Guma Francesco assente. Giustificato. Bardotti Michela. Borgianni Enrica. Emma Fornaro. Pianigiani Ilaria.
È assente, giustificata.
Marco Panti. Michelotti Francesco. De Santi Simone. Mircoli Simone e Ticcio Alessandro.
Bene. La commissione scrutatori, Bussagli Andrea, Cibecchini Francesco e Ticci. Allora,
Bussagli Andrea,
Cibecchini e
sì,
Ticci.
E Ticci.
Allora, prima di iniziare il Consiglio, in conferenza dei capogruppo è stato deciso di fare delle modifiche all'ordine del giorno. È stato così deciso in conferenza di passare per prima, di mettere in trattazione i punti all'ordine del giorno che sono i 11, 12, 13 e 14, cioè gli atti da approvare le delibere, le proposte al Consiglio. Dopo questi si passa a trattare la mozione che è il punto 10, poi delle interrogazioni viene trattata per prima quella al punto 9 e poi andiamo a trattare i punti 3, 4, 5, 6, 7 ed 8. Questo sarà il nuovo ordine dell'ordine del giorno e dobbiamo votarlo. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, approvato all'unanimità. Quindi passiamo subito a trattare le proposte al Consiglio, punto 11 all'ordine del giorno, cessione gratuita fognatura nera strada comunale di Gavignano, approvazione. La parola al Sindaco.
Grazie Presidente, semplicemente la delibera con cui si propone al Consiglio l'acquisizione a patrimonio pubblico della fognatura nera su proposta del soggetto realizzatore del consorzio di Gavignano che qualche anno fa ha realizzato, progettato e realizzato su strada pubblica questa opera e ci chiede la disponibilità all'acquisizione del patrimonio, chiaramente e conseguentemente la gestione in carico al soggetto gestore Acque S.p.A. Lo stesso gestore ha dato parere favorevole e parere favorevole è espresso anche dalla struttura tecnica dell'amministrazione comunale in conseguenza del fatto che le zone immediatamente a monte, quindi Poggio Grille e la parte alta di Gavignano, non sono servite a fognatura pubblica e l'acquisizione a patrimonio permette di realizzare successivamente l'estensione della rete fognaria a carico del soggetto gestore e nell'ambito del piano degli investimenti dell'autorità idrica. Quindi si sottopone al Consiglio la delibera per l'acquisizione a patrimonio di questa infrastruttura.
Bene, grazie Sindaco. Se non ci sono interventi su questo punto, passerei alla votazione del punto 11 all'ordine del giorno. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, si sono astenuti Forza Italia, Poggio Bonzi 5 Stelle, insieme a Poggio Bonzi. Passiamo al punto quindi 12 all'ordine del giorno, è un regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, approvazione. La parola al Sindaco.
Sì, grazie Presidente, si tratta dell'aggiornamento del regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura e aggiornamento del regolamento che si rende necessario in considerazione di una adeguamento e delle modifiche normative degli enti e delle articolazioni sovraordinate, in modo particolare il duplice effetto da una parte delle modifiche al regolamento della disciplina di autorizzazione, quindi aspetti di natura tecnica, e dall'altra con la modifica delle attribuzioni agli organi sovraordinati delle competenze in diretta conseguenza della legge del Rio. È un atto chiaramente di natura tecnica e disciplina e modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni secondo chiaramente il quadro normativo nazionale e regionale. Le modifiche sostanzialmente riducono i margini di autonomia degli enti, perché sono sottratte tutta una serie di autorizzazioni che riguardano gli scarichi non assimilati, quindi è circoscritto la responsabilità del comune allo scarico delle acque, solo delle acque reflue domestiche. Noi semplicemente aggiorniamo il regolamento e le modalità di rilascio delle autorizzazioni.
Grazie Sindaco. Non ci sono interventi sul punto, quindi passiamo alla votazione. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, si è astenuto Forza Italia, Poggiobonsi 5 Stelle insieme a Poggiobonsi. Andiamo a trattare il punto 13 all'ordine del giorno, che è l'archivio storico del Comune di Poggiobonsi, istituzione e approvazione del regolamento. La parola al Sindaco.
L'archivio del Comune è stato interessato nell'ultimo periodo da un percorso di sistemazione con trasloco e operazione di catalogazione per riunificare i documenti e gli atti in un unico sito presso la sede comunale di Via Volta. Queste operazioni sono state compiute con l'aiuto di personale esperto in stretta collaborazione con la Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana. Grazie a questi interventi anche il materiale dell'archivio storico postunitario, che contiene la documentazione prodotta e conservata dal Comune con oltre 40 anni di vita, è stato sistemato in locali separati dall'archivio di deposito. Di questo materiale è stato redatto un elenco di consistenza ed implementazione fino al 1975 per consentirne una più agevole fruibilità. Gli interventi fatti consentono di rendere consultabile e fruibile al pubblico il patrimonio archivistico dell'ente, individuare nell'archivio quale complesso organico degli atti e dei documenti prodotti e acquisiti nel corso della propria attività, un servizio essenziale per garantire la salvaguardia della memoria storica e assicurare la trasparenza delle azioni amministrative, secondo quanto previsto dallo Statuto del Comune. Riconosce nell'archivio storico un istituto culturale che concorre all'attuazione del diritto di tutti i cittadini all'istruzione e all'informazione, nonché allo sviluppo della ricerca e della conoscenza, per valorizzare la memoria, la storia e le tradizioni locali come elemento costituente di una comunità. È necessario a questo punto regolamentare la consultazione dei documenti originali di interesse storico, favorendone chiaramente la pubblica fruizione e valorizzazione, ed ecco il perché del regolamento oggetto di delibera.
Grazie Sindaco. Anche su questo punto vedo non ci sono interventi, passiamo quindi alla votazione. Punto 13 all'ordine del giorno, chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? È approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, si è astenuto Forza Italia, Poggiobonsi 5 Stelle insieme a Poggiobonsi. Sul punto abbiamo anche l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? La votazione come la precedente. Punto 14 all'ordine del giorno, regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato. Approvazione. La parola al Sindaco.
Decreto legislativo 97 del 2016 ha sancito la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, andando di fatto ad impattare sia sulla legge 190 del 2012 che sul decreto legislativo 33 del 2013. Accanto all'accesso agli atti, all'istituto dell'accesso civico, attivato solo per il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione, viene introdotto l'accesso civico generalizzato, ossia la libertà di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act, ovvero il diritto all'informazione generalizzato. La regola generale è che la trasparenza è la trasparenza, mentre la riservatezza e il segreto sono eccezioni. Il diritto di accesso civico generalizzato si configura come un diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia l'istanza non richiede motivazione. D'altro termine, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini, a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubblica amministrazione. L'ANAC, nelle linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni dei limiti di accesso civico, suggerisce alla pubblica amministrazione di adottare anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, accesso agli atti, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione. Nel regolamento che andiamo a proporre sono stati disciplinati gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato, inviando i soggetti a cui inviare l'istanza e quelli competenti che gestiranno tutto l'iter dell'istanza stessa fino alla comunicazione dell'esito al richiedente.
Grazie Sindaco. La parola al capogruppo Michelotti.
Sì, brevemente, perché questo regolamento di fatto poi non introduce nessuna novità. Abbiamo sentito ieri in Commissione Statuto a recepire norme di rango superiore e in qualche modo a metterle a sistema, e fin qui tutto a posto. E non vorremmo che questo nel medio lungo periodo poi si traducesse in una limitazione effettiva per quanto riguarda l'accesso ai documenti. In realtà, come ha ricordato il Sindaco, lo spirito di questo regolamento va in un senso diametralmente opposto, e credo che anche la modulistica in qualche modo preconfezionata legata al regolamento vada in questo senso. Auspico però, ecco, che l'amministrazione, questo come dire è una cosa che riguarda non questa amministrazione ma le amministrazioni, la pubblica amministrazione in generale, possa comunque come linea guida di principio non attenersi scrupolosamente o cavillosamente a quelli che sono i regolamenti, a quelli che sono come dire i cavilli dei regolamenti, ma che permetta in nome di quella trasparenza che tutti noi conosciamo l'accesso più agevole e facile possibile a tutti quei cittadini che ne fanno richiesta, o anche a quei partiti politici, associazioni, movimenti che, pur non rappresentati formalmente in Consiglio, rappresentano e costituiscono una parte attiva del nostro territorio. Ecco, ho notato questo, ho notato che a fronte di anche ultimamente richieste sempre più pressanti di accesso agli atti legittime è arrivato questo regolamento. Sicuramente è una casualità, è pur vero che l'amministrazione è tenuta, e secondo me ha il dovere di informare e formare su questo tutti. Il nostro sarà un voto d'astensione perché ritengo che comunque su alcuni passaggi poteva essere più snello, poteva essere formulato in maniera diversa, però ripeto, siamo in presenza di un regolamento che recepisce norme di rango superiore, quindi ecco, in linea di massima c'è un'adesione sostanziale.
Grazie al capogruppo Michelotti. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione del punto 14 all'ordine del giorno. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, si è astenuto Forza Italia, Poggio Bonzi 5 Stelle, insieme Poggio Bonzi. Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? La votazione come la precedente. Passiamo ora quindi a trattare la mozione come approvato il cambio di ordine del giorno. La mozione è il punto 10 all'ordine del giorno, la richiesta di un semaforo per senso unico alternato nella strada comunale di Montemorli, presentata dal gruppo consigliare Forza Italia al protocollo numero 9792. La parola al capogruppo Ticci. No? Alessandra, scusa, mi avevi premuto?
L'ho già
Perfetto.
Premesso, sono state svelate le lamentele circa la viabilità riguardante la strada comunale di Montemorli, nel tratto specifico che dalla zona del cimitero comunale attraverso un piccolo ponte si congiunge con l'ingresso principale del cimitero della Misericordia. Considerato che la zona di Montemorli è limitrofe, sono aumentate le abitazioni e le strutture ricettive, le quali, andandosi a sommare a coloro che percorrono il tratto in oggetto per andare a trovare i propri cari al cimitero, vanno notevolmente ad incrementare il passaggio di autovetture, cicli, motocicli e persone, che il tratto di strada oggetto di mozione viene percorso a senso unico alternato. Nonostante non ci siano morfologicamente né visivamente le condizioni per far sì che tale percorso avvenga in maniera non priva di pericolo. Valutato che l'applicazione di un semaforo gioverebbe notevolmente a migliorare la situazione sopra descritta, con la presente mozione si impegna il sindaco e la giunta a valutare l'installazione di un semaforo permanente in maniera da rendere meno pericoloso e più facilmente fruibile il tratto della strada comunale di Montemorli che porta al cimitero della Misericordia, andando così ad incrementare la sicurezza cittadina. Grazie.
Grazie al capogruppo Ticci, la parola al sindaco.
Sì, visto insomma aspetti strettamente tecnici contenuti nella mozione, nella richiesta che è contenuta nella parte finale della stessa, io ho chiesto una relazione tecnica agli organi competenti per favorire anche e qualificare la discussione. Mi invia una comunicazione alla dottoressa Pappalardo, dirigente del settore della Polizia Municipale, e brevemente vi leggo, è un minuto. Si promette che con una valutazione tecnica sulla possibilità di istituire un senso unico alternato in località Montemorli mediante l'impianto semaforico è già stata fatta a suo tempo da questo settore in collaborazione con le opere pubbliche. Anche allora, dalle analisi effettuate, è emerso che pur essendo la viabilità nel tratto del ponte che conduce al cimitero comunale non proprio ottimale, un semaforo organizza il passaggio dei veicoli, non risolve, semmai crea ulteriori problematiche. Si ribadisce infatti che un senso unico alternato semaforizzato necessita di un certo spazio per l'incolonnamento dei veicoli in attesa quando scatta il rosso. È pur vero che il ponte in questione sia stretto, ma lo sono anche i tratti di strada antecedenti e per questo allo scattare il rosso si formerebbe una colonna in attesa su un ramo di adduzione e quindi si precluderebbe lo spazio necessario per lo scambio dei veicoli provenienti dal ramo opposto. Detto questo, è facile comprendere che l'installazione di un semaforo non comporta la soluzione del problema, al contrario, se il traffico non defluisce correttamente si determina una congestione veicolare e quindi viene vanificata l'utilità del semaforo stesso. Ad avvalorare questa tesi c'è il fatto che che quotidianamente transitano anche i mezzi pubblici sono abbastanza ingombranti e che hanno bisogno di spazio per effettuare le loro manovre di inversione di marcia. Tra le valutazioni fatte è stata presa in considerazione anche quella di intervenire sulla strada. Mentre il tratto a valle non ha margini di intervento salvo utilizzare una porzione di pista ciclopedonale, credo sia cosa non immaginabile, il tratto a monte potrebbe essere modificato eliminando il piazzale o parte del piazzale fonte di ingresso al cimitero della Misericordia. In questo caso si andrebbe però a ridurre la possibilità di parcheggio per le auto e soprattutto diminuirebbe lo spazio di manovra e di marcia dei mezzi pubblici. Quindi in conclusione il suggerimento che arriva dalla Polizia Municipale è anche avvalorata da verifiche fatte alle opere pubbliche che l'installazione di un semaforo per la regolamentazione di un senso unico alternato è sconsigliata e sconsigliabile proprio per i motivi tecnici che sopra ho provato brevemente a illustrare. Questo non significa che non ci sia un qualche disagio nella circolazione di quella parte della città, significa semplicemente che la soluzione ipotizzata non è quella adeguata. Niente vieta che in un'altra sede ci possa essere occasione di confronto per cercare una soluzione a un problema che però non è quello ipotizzato nella mozione, fermo restando insomma il ringraziamento per la segnalazione del problema, che peraltro era conosciuto anche insomma, e la dimostra anche il tentativo fatto qualche anno fa. Vediamo se nello spirito di collaborazione di fronte a un problema correttamente segnalato si può trovare una soluzione che però è tecnicamente diversa rispetto a quella prospettata. Quindi l'invito che arriva dalla parte tecnica è a confermare la proposta tecnica e magari lo suggerisco così e in un'altra occasione valutare altre soluzioni di tipo tecnico ai problemi di circolazione che ci sono in quella zona.
Grazie Sindaco, la parola al capogruppo Burlesi.
Grazie Presidente, volevo semplicemente, ma abbiamo molto riflettuto su questa cosa, anche io personalmente insomma ho sempre visto che nei periodi diciamo di traffico intenso qualche piccolo problema, qualche problema c'è della. In realtà, oltre alle motivazioni che sono espresse nella relazione del capo del comandante dei vigili, che evidentemente avranno approfondito in modo più tecnico, più come dice, puntuale questa eventualità, ci sono, a parere mio, altre motivazioni che forse inviterebbero a pensare ad altre soluzioni, perché l'emissione di un semaforo in una zona che ha delle densità di traffico diverse nell'arco della giornata e dell'anno, secondo me nel caso in cui ci si fosse da regolare diciamo, il traffico intenso, probabilmente al netto delle dichiarazioni fatte dal comandante dei vigili, probabilmente creerebbe sollievo. Ma mi viene in mente una cosa, è questa, mi viene in mente una riflessione. Quando non c'è traffico si costringerebbe, specialmente in certe ore della notte, a fermarsi magari per alcuni minuti in una posizione, in un momento in cui insomma non è proprio una zona così abitatissima, ecco. Ora questo, visto che si parla di sicurezza, non credo sia una situazione di sicurezza abbastanza, e bisognerebbe anche lì intervenire sul fatto di rendere quantomeno la zona ben illuminata, quindi il lavoro avrebbe anche un altro tipo di importanza. Durante i periodi di bassa di traffico, tutto sommato l'inconveniente è relativamente basso, insomma, non è che si. Io credo sarebbe utile in questo momento semmai rivedere non so in che livello sono, anche gli specchi, diciamo quelli che riescono a far vedere la parte opposta della strada, questi messi in funzione in modo regolare che funzionino, e poi vedere se nel caso ci fosse una possibilità anche di affrontare il problema da un punto di vista semaforico. Non lo so, ecco, francamente abbiamo le nostre perplessità anche da questo punto di vista.
Grazie al capogruppo Burlesi, la parola al capogruppo Sicci. La parola al consigliere De Santi.
No, solo perché riflettevo un attimo sulle cose che diceva il capogruppo sulla densità del traffico in determinati periodi, ma forse mi sbaglio, ma i semafori possono essere attivati e disattivati, quindi potrebbero essere comunque installati e attivati in particolari periodi dell'anno in cui si rileva che c'è un traffico più intenso, e magari con un timer, credo funzioni così, possano essere disattivati o durante la notte o durante periodi di meno intensità del traffico, ecco, solo per dare un contributo in questo senso qua.
Grazie al consigliere De Santi. Avrei prenotato il capogruppo Michelotti. Hai dato? No, Ticci. È stato.
Sì. No, però devi premere, non capisco perché quando tu alzi. Devi premere.
Non posso assolutamente dire niente nei confronti della relazione tecnica, anche perché io non sono un tecnico, quindi giustamente nel senso mi rifaccio a quello che comunque è stato riportato, comunque non è assolutamente un problema. L'unica cosa che dico, spero comunque che ci sia un'apertura, come mi sembrava appunto di aver capito dal sindaco, nei confronti della vicenda, perché da una parte oggettivamente non prima era un problema relativo ad alcuni momenti dell'anno. Con il discorso comunque che la zona appunto passata, Cimitero della Misericordia, ha avuto comunque una notevole urbanizzazione e quant'altro, oggettivamente il problema si sta presentando un po' più spesso di quello che magari diceva il capogruppo Burlesi, e quindi se anche quella non è da un punto di vista tecnico effettivamente la miglior soluzione, magari un'attenzione nei confronti di quella zona, e quindi il cercare in qualsiasi modo modo possibile, che senza appunto danneggiare la cittadinanza, perché lì oggettivamente lo scambio delle macchine nel senso unico alternato non è fattibile. Ci sono stati comunque delle persone che sono cascate in terra perché magari col motorino, ci sono stati dei frontali, e oggettivamente insomma prenderla sotto gamba un pochino mi sembra una cosa comunque non bella. Grazie.
Grazie al capogruppo Ticci. Capogruppo Michelotti, prego.
Sì, solo per dire che Lorenzo Di Monzi voterà a favore della mozione, e devo dare atto alla consigliere Forza Italia di aver sollevato un problema che noi avremmo voluto sollevare, già da tempo, e che è un problema, esiste, palpabile, l'ha ammesso il sindaco, l'ha ammesso la maggioranza. Quindi un'amministrazione seria, un partito di maggioranza seria in un consiglio comunale dove si discute, oltre a dire no, avrebbe dovuto magari individuare situazioni alternative, soluzioni alternative, cosa non è stata fatta. Come avevo detto anche qualche tempo fa, si prova sempre a disinnescare le buone iniziative che vengono dall'opposizione senza però poi proporre quali sono le soluzioni alternative. Una buona amministrazione avrebbe dovuto da tempo, ormai da anni, arrivare a trovare una soluzione su quel punto. Ha ragione Alessandra quando dice che quella zona è anche una zona che ha conosciuto un'urbanizzazione importante, quindi non è soltanto per il cimitero che c'è il traffico. È chiaro, le soluzioni non le vedo, o delle due l'una: o mettiamo il semaforo, e il consigliere De Santi ha detto che possiamo anche farlo con intermittenza, oppure allarghiamo il ponte, non lo so, siamo intervenuti su tutto, possiamo intervenire anche su quel segmento di strada. E visto che l'amministrazione ora ha preso in essere, come dire, a fare lavori senza soluzione di continuità, secondo me non si deve fermare e potrebbe continuare anche su questo. Non ho capito. No, certo, intervengo su tutto, no, è vero, voglio vedere come intervenire. Non è il diavolo la leva a correre, siete tutti, voglio vedere come si interviene, in che modo, eccetera. Benissimo, mi fa piacere, faccio progressi, sono.
Michelotti, scusa, ma si è spento il microfono. Ecco,
ci sei calmato su quel punto.
E quindi ecco, per concludere, Presidente, merito al consigliere Forza Italia di aver sollevato il problema. Il problema rimane, quindi ci aspettiamo che, anche se purtroppo questa mozione, come credo, non verrà approvata, l'amministrazione deve trovare una soluzione, perché è oggettivo, e l'avete voi stessi ammesso che il problema esiste. Noi voteremo a favore perché crediamo la soluzione debba essere trovata in tempi rapidi.
Grazie capogruppo Michelotti. Prego capogruppo Ticci.
Magari auspicherei che comunque insomma se ne potesse parlare nella prossima commissione, potrebbe essere comunque un'idea, ci possiamo mettere comunque a tavolino e possiamo anche eventualmente riuscire a trovare un problema che anche per quanto riguarda la parte tecnica possa essere comunque fruibile per quanto riguarda la zona. Cosa dice capogruppo?
Grazie al capogruppo Ticci. Bene, grazie. Allora passiamo alla votazione della mozione, che è il punto 10 all'ordine del giorno. Chi è d'accordo sulla mozione alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, ha votato favorevole il gruppo Forza Italia, Poggio Bonzi 5 Stelle insieme a Poggio Bonzi, ha votato contrario il gruppo del PD. Allora, in base alla modifica dell'ordine del giorno, andiamo a trattare fra le interrogazioni, in particolare l'ultima, che è il punto 9 all'ordine del giorno. Allora, l'interrogazione è sull'amministrazione comunale, presentata dal gruppo consiliare insieme con Giubonzi, al protocollo 20.653. Parola al consigliere De Santi.
Grazie Presidente. Ma preme dire in premessa alcune cose su questa interrogazione, che ha avuto una
una gestazione lunga e, come dire, molto ragionata. E riteniamo sia e debba essere apprezzato che in questa interrogazione teniamo che andiamo a affrontare un tema piuttosto delicato, che riguarda un membro della Giunta, del quale, per il rispetto delle istituzioni che portiamo, per il rispetto della persona e per il rispetto alla nostra cultura, alla nostra tradizione, alla nostra storia di garantisti, ci siamo inibiti in questa fase di dire, nonostante che sapessimo esattamente chi fosse, come voi sapete chi è, il nome del membro della Giunta in causa, così come non abbiamo nominato la fattispecie che riguarda il provvedimento amministrativo, che è una fattispecie oltretutto particolarmente odiosa, particolarmente grave nei confronti dell'amministrazione. Ne do quindi lettura. I sottoscritti consiglieri comunali, in seguito a richiesta di accesso agli atti, venivano a conoscenza di un'ordinanza del Comune di Poggibonsi datata 9 maggio 2015, nella quale veniva sanzionato un componente della Giunta Comunale. Nella fattispecie, gli uffici del settore edilizio e urbanistica del Comune di Poggibonsi emettevano un provvedimento definitivo e ricorribile alla giurisdizione amministrativa nei termini di legge. Considerato che gli amministratori tutti, ed in particolare quelli che ricorrono in cariche e compiti di amministratori in termini esecutivi, non possono avere alcun contenzioso nel comune che amministrano, considerato che è auspicabile sotto un profilo di natura etico-istituzionale, questo ha particolarmente importanza per noi, che i componenti della Giunta siano totalmente estranei a vicende di contenzioso con l'amministrazione che presiedono e che governano in questo caso, tanto premesso si interroga il sindaco per conoscere se quanto riportato in premessa corrisponde a verità e in quali termini. Se esiste un contenzioso in essere tra l'amministrazione comunale ed un componente della Giunta Comunale, nel caso sia confermato quanto sopra si chiede se tale episodio configuri o comporti le incompatibilità previste dalla legge per ricoprire ruoli di rappresentanza, e nel caso sia confermato il fatto in premessa, si chiede inoltre al sindaco se si ravvisano in tale vicenda una incompatibilità etico-istituzionale. Noi ci attendiamo una risposta chiara, ci attendiamo che il sindaco faccia chiarezza su questo punto e che onori quanto disse in apertura di seduta di questo Consiglio Comunale, ha ricordato più volte, questa è un'amministrazione trasparente e in guanti bianchi. Se c'è un membro della Giunta che ha commesso delle irregolarità sanzionate dal nostro comune, riteniamo che sia giusto che i cittadini sappiano la verità. Grazie.
Grazie al consigliere De Santi, la parola al sindaco.
Grazie Presidente, non risultano ordinanze datate 9 maggio 2015 aventi per oggetto quanto riferito nella interrogazione. Informato della vostra azione di richiesta di accesso agli atti anche a seguito della lettura della presente interrogazione, suppongo vi sia stato da parte vostra un mero errore nel riportare la data in premessa, per cui proseguo nella risposta dando per scontato di aver compreso. Avendo fatto richiesta di accesso agli atti, avete il titolo formale e strumenti tali per comprendere il contenuto degli stessi. Dagli atti sopra richiamati e in vostro possesso si evince che non esiste nessun contenzioso che riguarda alcuno dei componenti della Giunta Comunale. Chiarita a questo, la necessità della risposta ai quesiti sotto riportati viene meno, essendo sbagliata la premessa relativa alla domanda e che riguarda il contenzioso. Esaurita la risposta alla vostra interrogazione, vorrei tuttavia aggiungere una breve riflessione sulla eticità che riguarda in astratto tutti gli atti di natura umana, calata nel contesto delle norme morali di una comunità negli usi e nei costumi. Riflessione che non può prescindere, per qualsiasi fatto oggetto di attenzione, dalla graduazione dei fatti stessi rispetto al contesto spazio-temporale in cui avvengono o accadono. In questo caso, rispetto alla programmazione urbanistica passata e presente, al quadro normativo sovraordinato di allora, emergono aspetti di natura più formale che sostanziale. Quindi il contenzioso non c'è, e ho illustrato anche perché non c'è rilevanza etica a nostro avviso. C'è invece, lo debbo dire, un atteggiamento ormai noto da parte della lista civica e non solo, e si sostanzia nella ricerca del cavillo in tema edilizio urbanistico, atteggiamenti che ognuno è libero di assumere, assumendosene, come è chiaro e come sempre, tutte le responsabilità anche di natura politica. Questa amministrazione conosce da anni questo modus operandi e sta dalla parte opposta. La lista civica pare di capire invece di no. Noi continuiamo ad auspicare che tali atteggiamenti cessino per mancanza di adepti. Purtroppo non è così, e dico purtroppo perché l'obiettivo è piuttosto avulso dal bene comune e dalla crescita della nostra città.
Grazie Sindaco, la parola al consigliere De Santi.
Ovviamente lei non ha avuto il coraggio di rispondere a questa interrogazione. Non ha avuto il coraggio di rispondere a questa interrogazione e come sempre si nasconde e cerca di sfuggire a quelle che sono le realtà delle cose. Qui c'è un fatto che conosciamo noi, che conoscete voi, non so se lo conoscano i consiglieri comunali presenti in quest'Aula, ma che credo dovranno conoscere i cittadini della nostra città. Lei giudica un cavillo, un atto amministrativo di questo comune che sanziona un membro della sua giunta. Lei ha detto questo. Lei considera un cavillo un atto di questa amministrazione che sanziona un membro della sua giunta. Se ne ricorderanno e se ne dovranno ricordare i cittadini che verranno sanzionati per cose simili o uguali, che lei considera assolutamente un cavillo, cioè che è cavilloso, cioè che non è importante, cioè che è banale. Qui siamo di fronte ad un atto emesso dalla nostra amministrazione nei confronti del membro di questa giunta. Noi ci aspettavamo da parte vostra che ci fosse chiarezza, perché vede, un contenzioso si applica nel momento in cui ad un atto si ricorre, ma non significa che quell'atto, se non si ricorre, non c'è stato, anzi, se non si ricorre non si crea contenzioso, ma si ammette che quell'atto era giustificato e che quell'atto era giusto e che quindi quella sanzione era meritoria. Quindi questo è il punto della sostanza. Lei non ha risposto e non ha detto, per esempio, quando noi le abbiamo chiesto se quanto riportato in premessa corrisponde a verità in quali termini, lei non ha detto in quali termini questa vicenda si è svolta. Lei non è stato chiaro, lei non è stato trasparente, lei è venuto meno rispetto a quello che aveva detto. Un'amministrazione in guanti bianchi, bene, un'amministrazione in guanti bianchi prima di tutto fa pulizia in casa sua, prima di tutto, per avere poi la faccia di andare dai cittadini e non dirgli che quando commettano degli errori, quando commettano delle mancanze, quando comunque incappano in dei provvedimenti erogati da questo comune, non si tratta di cavilli. Non può liquidare la questione in questi termini, non può farlo, non è assolutamente accettabile che questo venga fatto. Dopodiché è di tutta evidenza che la nostra interrogazione non sta sui cavilli, non sta assolutamente sui cavilli. È un atto compiuto dagli uffici della nostra amministrazione nei confronti di un cittadino che, se fosse un cittadino qualsiasi, non ci interesserebbe affatto, ma è compiuta nei confronti di un membro di questa giunta che ha sicuramente degli importanti, rilevanti responsabilità di governo della città e che pertanto deve essere, come dire, il primo, deve essere il più specchiato. Lei invece ha limitato il tutto con il dire che questo è un cavillo. Questo è un cavillo e lei è una grandissima delusione.
Grazie. Grazie al consigliere De Santi. Dopo il punto 9, quindi ritorniamo all'ordine del giorno originario e passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, che è un'interrogazione, è una situazione criticità del cimitero comunale presentata dal gruppo consigliare Forza Italia al protocollo numero 9799. La parola al capogruppo Ticci.
Premesso che sono svariate le segnalazioni della cittadinanza a denuncia della poca pulizia, decoro e manutenzione del cimitero comunale, che negli ultimi mesi, preciso l'interrogazione del 27 marzo, quindi magari si sarà discusso un po' prima, che negli ultimi mesi sono anche aumentati furti di fiori, lampade votive, danneggiamenti nei confronti dei loculi e della struttura a causa dell'inciviltà e della mancanza di rispetto per i defunti di certi individui. Considerato che i luoghi adibiti a dare dimora ai nostri cari estinti per la loro sacralità dovrebbero avere un'attenzione al decoro maggiore di quella attuale, in quanto l'incuria segnalata denota in un certo qual modo sia una mancanza di rispetto nei confronti dei defunti che una mancanza di dignità e attenzione nei confronti di coloro che ne vanno a trovare. Valutato che i piccoli furti e danneggiamenti del cimitero vanno a colpire i sentimenti più profondi delle famiglie coinvolte, andando a generare un clima di insicurezza da parte delle stesse, con la presente interrogazione si chiedono chiarimenti al sindaco e alla giunta, sperando che qualcuno magari mi ascolti, visto che la maggior parte stanno chiacchierando per conto suo, sindaco compreso. Ciao!
Sì, sì, no.
Sempre qui, eh? Si chiedono chiarimenti al sindaco e alla giunta circa quanto viene eseguita la periodica manutenzione e pulizia dei cimiteri comunali, con che cadenza vengono effettuati i controlli sullo stato del cimitero, quali azioni si intende intraprendere per evitare il perpetuarsi di furti e danneggiamenti da parte di terzi nei luoghi di riposo dei nostri cari, come si intende agire per risolvere l'attuale situazione di degrado più e più volte lamentata dalla cittadinanza e con quali tempistiche. Grazie.
Grazie al capogruppo Ticci, la parola al sindaco.
Allora, attualmente la sorveglianza dei cimiteri comunali ed alcune operazioni di polizia mortuaria vengono svolte direttamente da 3 operatori dipendenti di questa amministrazione. Tali operazioni sinteticamente consistono in apertura, chiusura, custodia e sorveglianza del cimitero comunale del capoluogo e controllo sugli altri cimiteri, le relazioni con il pubblico, la raccolta e stoccaggio dei rifiuti cimiteriali, manutenzione ordinaria e pulizia dei cimiteri costituita da varie prestazioni atte alla conservazione del decoro degli stessi, che sinteticamente si possono così riassumere: taglio del manto erboso, pulizia dei vialetti in asfalto e dei percorsi pavimentati, votatura dei cestini, allacci e sostituzione delle lampade votive, esumazioni, servizi amministrativi cimiteriali, tipo il ricevimento dei certificati e tenuta dei registri cimiteriali. Per quanto riguarda l'interrogazione in oggetto, si comunica che la manutenzione e la pulizia dei cimiteri non ha una cadenza fissa, in generale la pulizia viene effettuata una volta a settimana, mentre il taglio dell'erba ogni 15 giorni, e comunque entrambe le prestazioni vengono eseguite all'occorrenza. La sorveglianza sullo stato del cimitero viene svolta quotidianamente dagli operatori presenti e quasi ogni anno vengono svolti lavori di manutenzione che riguardano varie porzioni del cimitero. Ad esempio, nel 2015 è stato eseguito il recupero corticale della facciata interna dell'ingresso, nel 2016 sono stati effettuati lavori su parte dell'impianto elettrico relativo all'alimentazione delle lampade votive, mentre nel 2017 all'interno del progetto per la realizzazione degli ossari sono previste alcune opere di manutenzione straordinaria dell'immobile. Se è utile, a conclusione della risposta dell'interrogazione, posso fornire alla consigliera e ai consiglieri interessati il verbale dell'ispezione ultima rilasciata dalla ASL il 27 marzo 2017, dal quale non risulta nessun tipo di prescrizione a questa amministrazione.
Grazie sindaco, la parola al capogruppo Ticci.
Ringrazio il sindaco per la risposta, però non mi ritengo soddisfatta, ma non perché io sono di Forza Italia del PD, non mi ritengo soddisfatta perché, a prescindere dalla certificazione dell'ASL, lo stato di incuria attuale effettivamente è tangibile, basta andare un giorno al cimitero e oggettivamente, nel senso, avrei preferito una risposta diversa, con un'attenzione diversa comunque nei confronti soprattutto di un luogo caro e delle persone che ci risiedono. Grazie.
Grazie al capogruppo Ticci. Andiamo avanti. Punto 4 all'ordine del giorno, interrogazione. Biberone, tettarelle all'ossido di etilene, gruppo consigliare Poggio Bonci 5 Stelle, protocollo numero 11.065. La parola al capogruppo Mircoli.
Grazie Presidente, anche se è passato un po' di tempo, però insomma penso una risposta sia sempre meritevole. L'interrogazione parte da, diciamo, quell'inchiesta che fu fatta da Report, comunque è meglio leggerla, almeno avranno chiaro anche chi ci segue in streaming. Allora, biberone e tettarelle all'ossido di etilene. Premesso che dall'inchiesta Biberon al gas della trasmissione Report, andata in onda il 3 aprile 2017, è emerso che anche all'ospedale Alta Valdese di Campostaggia vengono usati tali biberon, i quali risultano essere tossici in quanto sterilizzati con ossido di etilene, gas cancerogeno. Oltre un anno fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva raccomandato di non utilizzarli. In Francia è stato bandito l'uso dal 2011. In tutta la Toscana Ester gestisce gli appalti della sanità e decide la tipologia di biberon relative tettarelle da acquistare. A Poggibonsi le mamme vengono comunque indirizzate verso l'allattamento al seno, ma è vero anche che in casi di necessità tali tettarelle sono le uniche messe a disposizione dall'azienda. Dal 2007 in Unione Europea è vietato l'uso di ossido di etilene sui contenitori che entrano in contatto con alimenti. L'uso specifico dell'ossido di etilene è stabilito dal regolamento UE numero 528 del 2012 ed è consentito solamente in strumenti di sala operatoria. Dagli organi locali di stampa apprendiamo che la pediatra Tiezzi specifichi che le tettarelle a Campostaggia non vengono utilizzate, ma che siano comunque presenti in magazzino. Del servizio di Report non risulta questa affermazione, ma bensì che loro come dipendenti non si sentono responsabili in quanto quello è ciò che l'azienda fornisce. Considerato che il sindaco, in quanto garante della salute, deve tutelare i propri cittadini, tali biberon, oltre che presenti nell'ospedale Campostaggio, sono venduti anche nelle nostre farmacie. Quindi chiediamo al sindaco della Giunta quali azioni intenda intraprendere al riguardo, se ci sia l'intenzione di verificare se effettivamente tale materiale venga utilizzato o meno a Campostaggia, se ci sia l'intenzione di impegnarsi in ogni opportuna sede per far sì che tali biberon e tettarelle vengano completamente tolti dai magazzini dell'ospedale, se ci sia l'intenzione di mettere un'ordinanza per vietarne la vendita alle farmacie, partendo dalla farmacia comunale. Grazie.
Mirko, la parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente. La Società Italiana di Neonatologia ha preso una posizione ufficiale sulla questione sollevata dalla trasmissione del report, chiedendo una valutazione a un centro specializzato di Bergamo. La relazione è scaricabile sul portale biomedia.net, dove è a disposizione per essere consultata. Questo tipo di tettarelle sono autorizzate, lo ricordo, dal Ministero competente e si trovano anche nel nostro ospedale. Il nostro ospedale, presidio di Campostaggio, è amico del bambino, un riconoscimento dell'UNICEF che si rinnova da anni. Questo, oltre ad essere fonte di soddisfazione e di serenità per tutti noi, comporta anche una serie di obblighi. Faccio alcuni esempi. L'ospedale di Campostaggio ha una politica scritta per l'allattamento al seno, fatta conoscere a tutto il personale. In tal senso viene preparato il personale, vengono informate tutte le donne in gravidanza dei vantaggi e della gestione dell'allattamento al seno, vengono aiutate le madri ad iniziare ad allattare entro mezz'ora dalla nascita, viene mostrato alle madri come allattare e come mantenere la produzione di latte anche in caso di separazione dai neonati. Fra i capisaldi di questa politica c'è l'incoraggiare l'allattamento al seno anche a livello di informazione. Per essere ospedale amico del bambino c'è l'obbligo dell'allattamento completo al seno di almeno l'80% dei bambini nati. A Campostaggia si supera normalmente l'85%. C'è chiaramente una popolazione residua. Le tettarelle in questione sono utilizzate esclusivamente quando l'allattamento al seno non è possibile e soltanto per i neonati prematuri. Solo in questo caso, in quanto non utilizzabili presidi sterilizzati a freddo, che vengono invece utilizzate in tutte le altre situazioni. Quando vengono utilizzate le tettarelle in questione, vengono usate a partire sempre dalle più datate. Questo perché, come emerge anche dalla relazione di cui vi parlavo prima, il potenziale residuo di ossido di etilene si affievolisce con il tempo e può essere rimosso se il presidio viene utilizzato dopo un adeguato periodo di attesa stimato in 90 giorni. Nel nostro ospedale queste tettarelle vengono stoccate e, quando necessario, utilizzate a partire dalle più datate. Tenete presente che questo materiale ha scadenza quinquennale ed è di 90 giorni il tempo di attesa affinché il possibile residuo di ossido di etilene sia rimosso. Possibile residuo perché, come emerge anche dal servizio di report, non si riscontra in tutte le tettarelle. Dalla relazione chiesta dalla Società Italiana di Neonatologia emerge che, nella peggiore delle ipotesi, può verificarsi il livello di rischio è comunque 39 volte più basso della soglia di attenzione. Esistono infatti dei limiti dall'esposizione per via inalatoria all'ossido di etilene che vengono calcolati per i lavoratori. Nella peggiore delle ipotesi può verificarsi in fase di allattamento, ovvero utilizzo di 6 tettarelle al giorno tutte contaminate secondo i livelli riportati dal report, si arriverebbe a una ingestione di 2,8 microgrammi chilo giorno, considerando non altro di 3 kg di peso, un livello che è 39 volte, come dicevo, inferiore al limite massimo fissato per i lavoratori per inalazione, che è una via d'accesso considerata più pericolosa di quella per ingestione. Detto questo, come tante altre strutture, anche Campostaggio è in attesa che Estar fornisca tettarelle sterilizzate con altri metodi. Gli estensori della relazione a cui facevo prima riferimento, in pieno accordo con la Società Italiana di Neonatologia, hanno sostenuto che, potendo usufruire di metodi alternativi, sarebbe opportuno evitare l'utilizzo dell'ossido di etilene, invitando il Ministero della Salute a valutare con attenzione questa possibilità. Al momento non ci sono state comunicazioni in merito. Le tettarelle sono autorizzate dal Ministero e non ci sono motivi né strumenti per vietarne la vendita. Spero di aver fornito elementi di chiarimento a tutela della nostra comunità e del nostro ospedale. Chiaramente seguiremo anche noi l'evolversi della situazione insieme alla ASL e ringrazio il consigliere Mirko del Movimento 5 Stelle per l'interrogazione e per la sensibilità su questi temi che ci accomuna. Che ci accomuna tutti e penso di poter parlare a nome di tutto il Consiglio e che non è mai troppa quando si parla, soprattutto quando si parla di bambini.
Grazie al Sindaco, la parola al Capogruppo Mircoli.
Sì, diciamo la risposta soddisfa in modo parziale perché bene o male chiedevamo se il Sindaco avesse intenzione di intraprendere qualche azione al riguardo, però bene o male, cioè, qui ci sono delle normative a livello europeo, che anche a livello nazionale alcuni stati l'hanno vietate, e quindi cioè, metterla così, cioè, affidarsi soltanto a quelli che hanno 2.8 di periodo non sono più pericolose, quando bene o male la stessa responsabile di Campostaggio in televisione da una parte dice che ci sono ma non si utilizzano perché consapevoli dei rischi. Cioè io non sono, diciamo, un esperto, però penso bene o male quando questo principio attivo c'è non è che col tempo svanisce, quindi la storia non ci potrebbe tranquillizzare più di tanto. Io spero la cosa venga approfondita, come ha detto nelle ultime parole, perché presumo che ci siano le alternative e che l'ospedale potrebbe fare a meno di, diciamo, di questi strumenti, perché quanto pare, come funziona un po' il business delle case farmaceutiche, sono delle cose imposte dall'alto e noi ci ritroviamo a essere succubi. Cioè, capisco che all'ospedale Campostaggio vengano usate, bene o male, l'avevamo messo anche, diciamo, come premessa, che vengano indirizzate verso l'allattamento al seno. Però purtroppo se ci sono dei casi in cui la cosa non è possibile, a quanto pare da quello di che sta la risposta queste tettarelle vengano utilizzate. Cioè, quello di che ci premeva a noi era proprio che queste tettarelle venissero, diciamo, escluse, ci fosse la possibilità, oppure cercare la strada per poterle escludere nella maniera più assoluta. Perché quando una cosa non è chiara però può essere, diciamo, pericolosa, cioè mettere anche al bando per quanto riguarda la vendita alle farmacie, penso non sarebbe stata una presa di posizione scorretta, ma solamente una cautela. Insomma,
questo è un tuo risposto, scusami, ma
come si dice, meglio avere paura e buscarne da casa mia.
Nella farmacia comunale non si vendono presidi per neonati sterilizzati o ossido di etilene.
Ah, su questo siamo sicuri.
Nella farmacia comunale non sono venduti presidi per neonati sterilizzati o ossido di etilene. Ho fatto la verifica, ma noi non si vendono.
Almeno su questo siamo
contenti.
Va bene. Ok. Comunque speriamo di non doverci tornare sopra e non si ripresentino casi. Comunque spero, insomma, che insomma le cose vengano abolite. Insomma, faccio un attimo il riferimento, vedo di che discorso. In Francia è stato bandito l'uso dal 2011 e dal 2007 l'Unione Europea ne ha vietato l'uso di ossido di etilene su contenitori che entra in contatto con alimenti. Secondo me queste sono cose su cui, insomma, un attimino magari bisognerebbe riflettere, anche se c'è chi vuole sempre limitare i pericoli di queste cose che vengano usate.
Bene, grazie. Capogruppo Mircoli.
Andiamo avanti, punto 5 all'ordine del giorno, interrogazione, parcheggio del Vallone, presentata al gruppo consiliare insieme a Poggio Boncia, al protocollo numero 14.700. La parola al consigliere De Santi.
Grazie Presidente. Premesso che il parcheggio pubblico del Vallone è ancora al secondo piano non accessibile, l'ascensore non funzionante, molte luci rotte e infiltrazioni ai soffitti, la vostra lista civile aveva presentato un'interrogazione per chiedere la riapertura completa della struttura e la sua manutenzione. Preso atto che il Comune aveva condizionato la riapertura del secondo piano all'installazione delle telecamere perché non poteva altrimenti garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare gli atti vandalici di quel piano. Considerato che da alcune settimane sono state installate telecamere in tutta la struttura, tutto ciò premesso e considerato e preso atto con la presente interrogazione.
C'è un refuso, c'è un'interrogazione ma c'è scritto mozione.
Siamo soliti a questo. Con la presente interrogazione il Consiglio Comunale impegna la Giunta a riaprire completamente il parcheggio ed effettuare la normale manutenzione. Chiediamo quando impianti ascensori luci idratanti, a spiegare a questo Consiglio quali siano eventualmente le motivazioni per le quali il posteggio non possa essere riaperto completamente.
Grazie al consigliere De Santi, la parola al Sindaco.
Il 22 aprile scorso si è svolto un consiglio comunale con all'ordine del giorno il consuntivo 2016 e l'elaborazione del bilancio di previsione 2017. In quella sede abbiamo presentato, discusso, votato e approvato il piano delle opere pubbliche 2017, pari a circa 6,3 milioni di euro, per come incrementato in virtù di nuovi investimenti frutto di spazi finanziari, attività progettuali e meccanismi virtuosi di bilancio. Non sarà di certo sfuggito a chi siede in quest'Aula, erano state inserite in bilancio anche apposite risorse per il ripristino del parcheggio del Vallone, risorse utili per effettuare interventi manutentivi necessari e consentissero la riapertura dell'ultimo piano del parcheggio successivamente alla messa in funzione del sistema di controllo a mezzo telecamere. Come sempre avevamo detto, anche in risposta alle precedenti interrogazioni sul tema, la decisione di chiudere temporaneamente il terzo piano della struttura era legata a reiterarsi di atti di vandalismo che creavano danni con dispendio di risorse pubbliche per il ripristino. Da qui la scelta di chiudere e di procedere agli interventi di riparazione soltanto dopo l'attivazione della videosorveglianza. L'installazione delle telecamere del parcheggio multipiano è avvenuta e si inserisce in un più ampio progetto di ampliamento, è stato completato in tempi recenti con il collaudo e con gli adeguamenti normativi necessari, vista anche la nuova modalità organizzativa interna di data center. Quindi le videocamere ci sono, ad aprile sono state reperite e inserite in bilancio le risorse necessarie per ripristinare i luoghi. Gli interventi sono in fase di completamento per giungere al pieno recupero della funzionalità della struttura, in modo particolare del terzo piano, che è peraltro già di nuovo fruibile. Fra l'altro non sarà sfuggito a chi siede in quest'Aula che tutto l'immobile è stato proprio di recente oggetto anche di un altro tipo di intervento, allegato a arte, cultura e adolescenti. Una vera e propria rigenerazione effettuata attraverso opere di street arte che hanno reso gli spazi del parcheggio belli e anche costantemente visitati da tante persone. Oggi questo spazio pubblico, in virtù di una serie di azioni portate avanti a partire dalla videosorveglianza, ha recuperato qualità, sicurezza, fruibilità, a dimostrazione di attenzione da parte dell'amministrazione.
Ti ha detto che me l'aveva detto. Grazie Sindaco. Si può andare avanti perché il gruppo non ha interventi da fare. Passiamo al punto 6 all'ordine del giorno, l'interrogazione sempre presentata al gruppo consigliare Gianni Foggio Bonzi che riguarda l'investimento dell'attività dell'archeodromo a protocollo numero 14.701. Prego consigliere De Santi.
Grazie. Premesso che il Comune sta investendo energie e denaro pubblico per lo svolgimento di attività promozione dell'archeodromo, premesso che questa lista ritiene positivo lo sforzo che questa amministrazione sta facendo per promuovere il turismo in città e chiede anzi di incrementare la visibilità di tali iniziative, cartelli pubblicitari all'ingresso della città e principale via di comunicazione eccetera, preso atto che il Comune ha affidato la gestione dell'archeodromo e delle attività connesse alla società Archetipo SRL dell'associazione Started, considerato che l'associazione Started è stata beneficiaria di diversi contributi per tale attività, tutto ciò premesso, considerato e preso atto, la presente si interroga per conoscere con quale criterio è stata scelta l'associazione Started quale esecutrice delle diverse attività presso l'archeodromo, quale sia il rapporto tra la società Archetip e l'associazione culturale Started, entrambe con sede legale in via Sestano 7 a Sennove per Ardenga.
Grazie consigliere De Santi, la parola al sindaco.
Grazie Presidente, questa interrogazione ci permette di parlare di un tema che, come si sa, a cui si tratteniamo molto. L'Archeodomo è un progetto che abbiamo ideato, concretizzato, implementato e valorizzato con un chiaro disegno strategico di politica culturale, da cui discendono certi fatti, oggi talmente acclarati che diventa forse poco opportuno negarli. Da qui immagino il timido apprezzamento in apertura di interrogazione. D'altronde Poggimonzi è oggi costantemente al centro delle cronache. Ricordo che dall'apertura dell'Archeodromo abbiamo avuto un passaggio televisivo in media nazionale ogni due mesi, per un totale di circa 20 passaggi, senza contare la quotidianità di siti, giornali e media locali che ci accompagnano con entusiasmo in questa crescita. D'altronde discende da questo disegno strategico il fatto che Poggimonzi svolga oggi un ruolo non marginale nel turismo culturale, con ritorni che iniziano ad essere quantificabili. Questo progetto si nutre letteralmente della competenza di un gruppo di archeologi guidati dal professor Valenti, che rammento volentieri perché lui per primo ci mette in maniera schietta la faccia. Perché la storia qui non è soltanto quella che Poggio Imperiale rappresenta, c'è anche una storia più recente che è bello ricordare e che andrebbe tenuta a mente non tanto per evitare scivoloni quanto per scegliere responsabilmente se sostenere o meno un percorso. Sostenerlo veramente non solo per opportunità politica. Questa storia inizia pubblicamente nel 1992 quando il professor Valenti e prima ancora il professor Frankovic con il loro team di archeologi prendono a scavare in fortezza portando il nome di Poggimonzi su tutte le bibliografie internazionali. Sulla scia del successo scientifico e di un'oculata scelta del Comune, la decisione di aprire il Parco della Fortezza, poi inaugurato nel 2003. Parco che ha funzionato bene sino alla crisi economica, che ha ridotto le prospettive. Oggi possiamo dire di aver avviato una fase di rilancio, anche con la riapertura di questi giorni degli scavi, con un disegno chiaro. La fortezza contenitore di una storia è la storia stessa annegata a Poggimonzi, con tutte le sue distruzioni, individuata come il centro della nostra identità da far conoscere e da far diventare motore di sviluppo. Questa cosa sta accadendo grazie a una sinergia non banale, in cui è centrale l'impegno di chi ci lavora, sotto la direzione scientifica del professor Valenti. Ricordo che fra l'altro che fino ad oggi scavi, direzione scientifica, archeodromo non ci sono costati niente. Ad oggi ho detto perché la campagna di scavi che abbiamo avviato lo scorso lunedì la sosteniamo e la sosterremo noi. E veniamo al cuore del dilemma, i contributi a Started e i rapporti fra Started e Archeotipo. Started è un'associazione senza scopo di lucro, composta da persone e archeologi che hanno lavorato agli scavi e alla loro valorizzazione. Archeotipo è una è nata successivamente come spin-off all'interno dell'Università di Siena. E dopo il periodo di incubazione è divenuta una società che svolge servizi archeologici e di comunicazione archeologica. Alcune persone sono membri di entrambe le società, due soggetti non hanno la stessa sede, sebbene l'abbiano avuta in fase iniziale, senza che questo sortisse problemi legali di nessun tipo. È dell'associazione Start del recente progetto di supporto all'attività di ricerca e divulgazione dell'area archeologica presso la fortezza. Progetto che riguarda interventi di riqualificazione dell'area, quale nuova pannellistica, messa in sicurezza dei percorsi di visita già esistenti, restituzione alla piena funzionalità delle strutture del campo base, supporto logistico ed operativo all'organizzazione e gestione della campagna di scavo, promozione all'attività divulgative, anche garantendo la presenza in particolari occasioni, visite guidate agli scavi e altro ancora. Progetto è stato da presentato all'amministrazione che ha approvato tale proposta, ritenendola in linea con i propri obiettivi di valorizzazione dell'area stessa. Non dimentichiamo che i componenti di Started sono archeologi che hanno dato e continuano a dare un forte e qualificato contributo nello studio del contesto indagato. Quindi tale associazione è accreditata e offre tutte le necessarie garanzie per il raggiungimento degli obiettivi di questa amministrazione e quindi ha approvato e sostenuto il progetto. Dal 2013 Archeotipo ha in affidamento alcuni spazi del Castello della Fortezza di Poggio Imperiale, un affidamento che anche questo in linea con gli obiettivi e che si è poi esteso con la gestione della Longhouse e dei futuri spazi di sviluppo dell'archeodromo, che Archeotipo si è aggiudicata impegnandosi a offrire gratuitamente svariati servizi. Fra i due soggetti esiste un rapporto consolidato di collaborazione, condiviso condivisione e convergenza su molti aspetti della valorizzazione e della pubblica fruizione degli spazi del parco archeologico, in quanto entrambi lavorano sul fronte della divulgazione del patrimonio culturale e in particolare di quello storico archeologico. La condivisione di tali obiettivi rappresenta un'ulteriore sinergia positiva, utile al raggiungimento dei risultati prefissi. La presenza di operatori con comprovata esperienza professionale nel settore archeologico, con particolare riferimento all'archeologia sperimentale e alla ricostruzione storica, professionalmente qualificati anche nel campo dell'organizzazione di eventi di comunicazione archeologica, consente un'ampia e qualificata offerta formativa per le scuole, oltre ad incisive azioni di promozione del territorio in ambito turistico-culturale. Basti pensare alle aperture gratuite nei weekend dell'archeodromo, basti pensare agli oltre 60 eventi che in questi anni hanno animato il Castro, l'archeodromo e il parco, basti pensare ai circa 4.000 studenti che da tutta Italia hanno visitato il nostro museo Open Air. A guidarli nel villaggio altomedievale ci sono gli archeologi di Start. Io aggiungo le notizie di oggi, anche insomma, i dati positivi, ancora una volta positivi, di crescita delle presenze e degli arrivi a Poggi Conze nel 2016. Noi abbiamo registrato rispetto al dato del 2015, che era già in incremento rispetto al 2014, un più 31% sugli arrivi e un più 18% sulle presenze. Chiaramente sono dati estremamente positivi e che in qualche modo sono legati anche al lavoro che stiamo svolgendo nel parco della fortezza di Poggio Imperiale. A completamento dell'interrogazione aggiungo una riflessione affinché un aspetto sia veramente cristallino. L'archeodromo, piaccia o non piaccia, esiste per come lo conosciamo grazie alla competenza di chi vi opera, di chi lo ha costruito con correttezza filologica unica e tecniche di archeologia sperimentale riconosciute a livello internazionale. Questo è il valore aggiunto dell'operazione, il fatto che sono gli stessi archeologi che lo hanno costruito, che lo restaurano di continuo con fondi che vorremmo davvero fossero di più. Sono loro che lo tengono aperto e vivo, che lo popolano raccontando le storie di un villaggio del tempo di Carlo Magno che si evincono dai dati di scavo. Chiaramente c'erano anche altre possibilità, anche quella di non credere nel progetto e di non realizzarlo, ma soprattutto erano e sono possibili altre scelte che io non mi permetto di criticare, come quella ad esempio di costruire un parco archeologico a tema. Altre scelte diverse perfettamente legittime, come legittima è la nostra che rivendico per la sua strategia di fondo, che è quella di una politica dei beni culturali, che è quella che si nutre del fatto che ad animare il villaggio vi siano soggetti specializzati e qualificati scientificamente. Questo è il nostro progetto, questa è la cifra distintiva, banalmente e probabilmente è il motivo per cui Super Quark se ne è interessato. Rigore scientifico e diventa capacità di divulgazione, e diventa museo, e diventa attrattore e leva di sviluppo. Tanto ancora c'è da fare, so che ne avete parlato anche in commissione con l'assessore Carrozzino, anche di tutto il lavoro in corso per creare un legame più concreto con il centro storico della città. Siamo impegnati a implementare un progetto su cui c'è unità di intenti, ci accomuna in tanti, perché orgoglio e sano senso identitario stanno portando Poggi Conze alla ribalta internazionale con umiltà e perseveranza anche nel mercato del turismo culturale. Questo risultato è frutto del lavoro di tanti, di Start, di Archeotipo, dell'università, della comunità e anche delle istituzioni. Se qualcuno non condivide, onestà intellettuale vorrebbe che lo dicesse chiaramente, senza puerili tentativi di azzoppare o seminare dubbi. Perché iniziare dicendo di apprezzare e proseguire sollevando dubbi su chi questo luogo lo fa vivere non è proprio cristallino. Noi, inutile dirlo, siamo cristallini, ci crediamo nella potenzialità di questo progetto e siamo ben lieti di rispondere su questi temi, e di questo sinceramente ringrazio chi ha presentato l'interrogazione, perché forse poco abbiamo parlato di chi l'archeodromo lo fa vivere. Ed è invece giusto ricordare e sottolineare il lavoro degli archeologi che si dedicano a questo progetto con serietà e che meritano la nostra serietà, perché mettono a servizio di tutti noi tenacia, idee e competenze, ci mettono la faccia oltre alla presenza fisica. Ci mettono soprattutto tanta passione, perché evidentemente ci vedono come ci vede larga parte della città, e questo è un ulteriore motivo di soddisfazione.
Grazie Sindaco, la parola al consigliere De Santi.
Sì, grazie Presidente, ma soltanto per chiarire, perché visto che il Sindaco è un appassionato di storia e di archeologia, noi vorremmo ricordarli e se avesse guardato magari gli atti dei suoi predecessori l'avrebbe saputo, che da quando da questi banchi il sottoscritto votava a favore del progetto iniziale della fortezza, lei, caro sindaco, ancora, ma lo dico con affetto, portava le pizze alla festa dell'unità. E quindi non riteniamo nella maniera più assoluta di dover imparare né da lei né da nessuno che è in quest'aula cosa sia e cosa significhi per la città quel progetto. Lo abbiamo discusso quando è nato, lo abbiamo approfondito quando è nato e ci siamo assunti, anche se eravamo all'opposizione, naturalmente di una giunta e di amministratori molto più capaci e competenti di voi, di un consiglio composto naturalmente in maniera diversa, di votare anche a favore. E poteva anche evitare di fare tutta questa cronistoria e tutta questa difesa di ufficio di quello che per lei è una presunta storia di successo, sulla quale potremmo discutere. Con l'assessore Carrozzino abbiamo fatto un'ottima discussione in merito a questo e sono emerse delle posizioni in tanti casi anche costruttive. La domanda era molto semplice, era strutturata in maniera molto semplice. Quali sono stati i criteri per i quali avete scelto di far gestire l'archeodromo e tutte le iniziative a queste due società che abbiamo menzionato? E la risposta non c'è stata, c'è stata semplicemente la solita difesa di ufficio di un qualche cosa rispetto al quale lei non ha e voi non avete la paternità e non avete in maniera compiuta e assoluta l'esclusività di poter rivendicare la fortezza, perché non è roba vostra, apparteneva ai nostri antenati, appartiene a questa città e a Dio piacendo apparterrà anche a chi verrà dopo di voi, speriamo presto.
Grazie al consigliere De Santi. Punto 7 all'ordine del giorno è un'interrogazione. Nuova scuola infanzia di San Lucchese, presentata dal gruppo consigliare insieme con Giovonzi, protocollo numero 14702. La parola al capogruppo Michelotti.
Sì, Presidente, la darei per letta questa.
Va bene.
Grazie.
Parto dalle motivazioni e dalle esigenze della città. Come già ho avuto modo di dire nel Consiglio che ci ha visto approvare, adottare la variante o la previsione della nuova scuola a San Lucchese, la volontà è quella di dare continuità a una tradizione presente e apprezzata da questa città, che è quella delle scuole in territorio aperto. Scuole come l'Io, a cui ci lega non soltanto una storia, quanto un vero e proprio progetto educativo. Il nostro dovere è programmare e creare le condizioni affinché certi percorsi restino e si rafforzino se ritenuti importanti. Noi abbiamo fatto un passaggio formale che ci consente di andare in questa direzione. Abbiamo individuato un'area che si trova fra il complesso di San Lucchese e la strada comunale. È un'area all'interno del perimetro urbano, cioè in prossimità a un albergo e una residenza per anziani, ma anche un'area in stretta relazione con il territorio rurale. Un luogo molto bello, e su questo siamo tutti d'accordo, in cui una scuola può avere le caratteristiche di scuola di campagna, ma anche essere perfettamente integrata con il nucleo di San Lucchese e con la città. Lo ripeto perché è un passaggio centrale, si mantengono le caratteristiche della campagna, pur essendo vicinissime alla città, molto più vicine di Luco, Cedda o di Licchi. Ricordo anche la previsione riguardo alla scuola d'infanzia per bambine e bambini da 3 ai 6 anni. Non si capiscono bene i problemi di viabilità di cui si parla. Licchi inoltre è un asilo nido che non abbiamo dismesso, è inattivo perché non ci sono abbastanza bambini, ma l'auspicio è che il numero di bambini torni a crescere. Quindi Licchi resta un asilo nido e non è adeguabile in chiave di scuola d'infanzia, come difficilmente sono ampliabili per le dimensioni che immaginiamo altre scuole che abbiamo. Non è che abbiamo previsto una nuova scuola d'infanzia perché non sappiamo dove mettere i bambini. Noi immaginiamo di costruire una scuola in territorio aperto per dare continuità in futuro a una bella tradizione educativa. La zona individuata a San Lucchese ha queste caratteristiche e certo non la si rovina mettendoci bambini e bambine di 3 anni. Si può non essere d'accordo, ma rammentare altri luoghi in città vuol dire che non si condivide la scelta. Inutile dire si poteva fare la scuola a casa di Chiesino, cosa che non c'entra con le scuole in territorio aperto. Per il resto non c'è nessun cronoprogramma dei lavori, credo che la lista civica conosca la natura dello strumento urbanistico. La variante abbiamo posto le condizioni formali affinché in quell'area vi si possa realizzare una scuola d'infanzia. Non ci sono le risorse ad oggi e non c'è nemmeno un progetto, ci sono invece le condizioni che il progetto dovrà rispettare a tutela del contesto, sono contenute nella scheda norma di variante. È un'idea e ora c'è da lavorare per realizzarla, questo è pianificare e programmare lo sviluppo della città.
sulla scuola Sanlucchese, quindi noi abbiamo fatto il primo passo formale, per cui non ho capito su quali parametri sarebbe una scelta costosa. Il comune non ha spazi propri in territorio aperto da poter destinare a una scuola di questo tipo. Potevamo non progettare questo sviluppo o progettare una scuola in città. Il perché della scelta del terreno credo di averlo spiegato, la volontà mi pare chiara e quindi chiaramente non mi pare irragionevole. Su questo si può avere opinioni diverse e per questo ringrazio per l'interrogazione, perché il tema è importante e più se ne parla meglio è. Spero che anche l'opposizione possa condividere la scelta di proseguire con le scuole di campagna, la scuola in territorio aperto, e spero che su questa strada si possano trovare punti di convergenza. Ripeto, siamo all'inizio di un percorso.
Grazie al sindaco. Capogruppo Nicoletti, prego.
La risposta mi soddisfa, nel senso che sono spiegate compiutamente le motivazioni che chiedevamo. La lista civica non ha è un'interrogazione, quindi non è che esprimevamo noi un'opinione sul punto, chiedevamo le ragioni per le quali, in maniera più approfondita, consapevoli, lo strumento adottato nello scorso consiglio comunale di fatto poi non comporta necessariamente poi la realizzazione dell'opera.
Grazie al capogruppo Nicolotti. Passiamo al punto 8 all'ordine del giorno, l'interrogazione stato di trascuratezza e degrado del parco Baden-Powell nei pressi della Magione, presentata al gruppo consigliare insieme con Gibonzi al protocollo numero 20.646. Capogruppo Michelotti, prego.
Sì, grazie Presidente. Questa interrogazione nasce proprio perché abbiamo constatato anche personalmente uno stato di incuria, trascuratezza presente sul parco che, se non vado errato, negli ultimi anni della Giunta Ruggi fu inaugurato dall'allora assessore Ceccherini e rispetto al quale c'era un grado importante di attenzione da parte di quella giunta e anche di valorizzazione, perché veniva considerato un'area importante, nuova e valorizzata, proprio perché non solo e non tanto perché era limitrofa a un complesso monumentale che richiama comunque un buon numero di turisti e di visitatori, ma anche proprio perché si pone in una un'area appunto che è molto interessante e che con un verde molto, molto, molto intenso. È chiaro che vedere quest'area inizialmente valorizzata e versare in questa situazione di incuria ci ha portato appunto a interrogare l'amministrazione sul fatto se ravvisa l'amministrazione e l'assessore competente, non so chi risponderà all'interrogazione, se ravvisa questo stato di incuria, se ritiene di agire o di intervenire in qualche modo e se poi in un contesto, in una lettura più ampia di quell'area se questa giunta ritiene che il castello della Magione, che è, lo dico subito, anticipando quelle potrebbero essere le possibili obiezioni, è area privata, è un complesso privato, ma che comunque rappresenta, esiste, è lì e quindi fa parte del comune Poggi Ponzi e non possiamo certo ignorarlo, se è ritenuto patrimonio strategico per il turismo della città e quindi valorizzarlo, si ritiene di valorizzarlo in qualche modo e se sì in che modo.
Grazie al capogruppo Michelotti, la parola al sindaco.
Dalle verifiche effettuate sulle condizioni del parco Baden-Powell ubicato nella località della Magione non traspare trascuratezza e neppure incuria. Il parco è mantenuto con gli stessi standard delle altre aree verdi presenti nel territorio comunale. Alla fine dell'anno 2015, con l'appalto relativo alla sostituzione dei giochi, sono stati sostituiti un'altalena doppia con sedili standard, comprensiva della pavimentazione antitrauma, una struttura modulare a due torri comprensiva della pavimentazione antitrauma, ed è stata realizzata la pavimentazione antitrauma all'altalena con i sedili a gabbia già presente nel parco. Con l'appalto 2016 è stata eseguita la sostituzione di un gioco a molla e con il nostro operatore abbiamo eseguito la sostituzione di alcune panchine rotte. La parte del giardino che mostra qualche criticità è quella in adiacenza alla linea ferroviaria, dove ci sono alcune piante ed alcune canne che provengono dalla suddetta proprietà ed invadono la parte confinante. Per quanto attiene alla terza domanda, la risposta è fin troppo semplice ed è sì. Il castello è un bene storico importante della città di Poggi Ponzi. Come altre evidenze storiche, penso per esempio alla Rocca di Staggia, non sono di proprietà dell'amministrazione comunale. Questo inibisce la possibilità di interventi diretti sul patrimonio, non esclude e non lo sta escludendo la possibilità di collaborazione nell'ambito della valorizzazione delle evidenze pubbliche e private della nostra città.
Grazie Sindaco. Capogruppo Michelotti, prego.
Sì, grazie Presidente. Non mi ritengo soddisfatto della risposta. Nel momento in cui viene negato questo stato di incuria e trascuratezza, a questo punto ci riserviamo di tornare sull'argomento presentando una mozione in cui si impegnerà l'amministrazione a provvedere, documentando in maniera più approfondita quello che è reale, la reale situazione dell'area. Sul fatto che il Castello della Magione, avevo già anticipato io che prevenendo questa possibile obiezione, va da sé che comunque questo non dovrebbe impedire comunque di valorizzare l'area circostante.
Grazie, grazie a Michelotti, grazie ai consiglieri. Il consiglio è terminato. Buonasera a tutti, buona serata.